Ben ritrovati all'ascolto da Enrica Alberti in vostra compagnia in questa seconda parte di Mille Voci a cui si è aggiunta quella di Natasha Bandecchi. Buongiorno Natasha.
Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Posso anticipare di cosa parliamo a brevissimo?
Sei qui apposta.
Sono qua apposta. Allora io tra le mie manine ho un libro che non so se si può vedere in camera, però comunque è di Elena Di Cioccio ed è Cattivo Sangue, il suo romanzo autobiografico, il suo libro autobiografico di esordio, e avremo proprio il piacere di parlare con lei tra una manciata di minuti e affrontare dei temi anche delicati. Cosa accade quando il tuo futuro si infrange contro una diagnosi da cui non si torna indietro? Quando è il tuo stesso sangue a segnarti quel marchio della vergogna? Il romanzo testimonianza di una donna che ha avuto il coraggio di affrontare le proprie ferite, accettare la propria vulnerabilità e trasformare una condanna in un atto d'amore per se stessa e per gli altri. Io do il benvenuto a Mille Voci oggi a Elena Di Cioccio, che è collegata con noi telefonicamente. Benvenuta a Mille Voci, Elena.
Buongiorno, grazie mille, ciao a tutti.
Ciao, buongiorno. Elena Di Cioccio, che nella vita fa l'attrice, la conduttrice televisiva, radiofonica, e appunto proprio quest'anno ha dato alle stampe, come si suol dire, il suo primo libro autobiografico, ce la posso fare, Cattivo Sangue, edito da Vallardi. Allora Elena Di Cioccio, la prima cosa che ho letto appunto leggendo questo libro è questa cosa che mi ha proprio anche molto colpita, quando scrive che l'11 febbraio 2002 ha ricevuto il referto delle sue analisi, e lei scrive nel suo libro che ha infranto i sogni che aveva in quel momento. Possiamo tornare a quell'11 febbraio?
Sì, certo. Allora, guarda... Intanto premetto questo. Questo libro è stato scritto quando ancora non avevo fatto il coming out sulla malattia. E, ora è passato qualche mese da che abbiamo fatto, da che ho, come dire, dato alle stampe il libro, ma anche come dire, mi sono liberata dal famoso segreto di cui si parla nel libro. E adesso ogni volta che mi rivolgono questa domanda devo tornare come se fosse una vita precedente, è come se avessi avuto più vite, c'era la persona prima della diagnosi, la persona che ha ricevuto la diagnosi, la persona che ha vissuto con la diagnosi nella forma dell'anonimato più assoluto, vivendo questa specie di doppia vita, e la persona di oggi che come dire, guarda questo viaggio dice, e penso, ma veramente l'ho fatto? Veramente sono salita su queste montagne russe e a un certo punto ne sono scesa? Sì. Quindi quando mi fanno questa domanda oggi, quel momento, quel giorno, quella persona che descrivo molto bene in un libro, perché per capire con che pacchetto responsivo rispondi alla vita devi capire chi è la persona, lo fai con... lo fai perché se non sai da dove arriva, cosa e come, qual è il suo sguardo sulle cose, ci si fa troppe domande, no? Ci si chiede sempre perché, per cosa, perché non hai fatto così, perché non hai fatto colà. E io in quel momento, quando ho ricevuto questa informazione, erano i primi anni 2000, venivamo dagli anni 90, dagli anni 80, siamo i figli di quella che è stata la comunicazione sulla sieropositività e sull'HIV che è avvenuta nel secolo precedente. Di questo terrorismo, se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide. Quindi non solo il virus non ti uccide, ma a questo punto anche la persona. Era morto Freddie Mercury, era morta un sacco di gente, avevamo visto le campagne con questi scheletri nei letti che si consumavano per l'AIDS, non c'era una cura, la cosa che bisognava fare era non prenderlo, perché diventavi una sorta di bomba infettiva tu, ma la tua vita era segnata da qualcosa di irreversibile. Avevamo visto Lady Diana andare negli ospedali a cercare di portare un messaggio differente, che non fosse la prima comunicazione che è arrivata all'inizio degli anni 90, e poi in Italia... parte anche all'estero, però insomma in Italia con questo famoso spot della Lune Viola siamo stati marchiati come il male assoluto, sia come portatori di qualcosa di mortale, ma anche come persone che in qualche modo dovevano sicuramente avere una vita, qualcosa da nascondere o qualcosa di torbido nella vita per essersi presa questa malattia.
E forse Elena qualcosa
quindi
anche
è così
di cui...
che la, quando ti arriva questa diagnosi, arriva in quegli anni lì, è una diagnosi di morte tua come persona. È vero che all'inizio degli anni 2000 già non si moriva più di l'HIV, si poteva gestire, poi nel libro spiego anche, racconto anche tutte le dinamiche di gestione di questa malattia che sono di un tempo diverso da quello di oggi, che oggi stiamo benissimo, non abbiamo nessun problema, ci sono mille cure, è proprio un altro pianeta. E più faccio interviste, più mi rendo conto che nessuno sa niente su questo argomento, siamo rimasti proprio fermi, no? Alle pubblicità degli anni 90 della Lone Viola.
Elena Diciocio, rispetto anche a quello che ha detto, ce lo ricordiamo bene, quello spot, queste campagne pubblicitarie arrivavano anche qui, c'erano anche qui, forse oltre anche alla paura della morte, anche questo senso magari di vergogna che ci
può accompagnare. Il senso di vergogna è legato perché il senso di vergogna è legato proprio all'aspetto che è passato di qualcosa di torbido dentro la vita della persona sieropositiva, perché la HIV si passa attraverso il contatto di sangue e di fluidi corporei, per cui attraverso gli scambi sessuali, gli scambi di siringhe e tutti hanno focalizzato l'attenzione esclusivamente su, è una malattia dei tossicodipendenti ed è una malattia delle persone sessualmente promiscue, ma in maniera sporca, non si capisce. Come se le persone non avessero delle dinamiche sessuali normali. Dimenticandosi che il contatto con l'HIV lo potevi anche incontrare per trasmissione diretta, perché magari eri figlio di qualcuno sieropositivo, come ce ne sono tanti casi in giro, o anche semplicemente una trasfusione infetta o da passaggi inconsapevoli. Cioè, le modalità sono più aperte del... Quella persona la categorizziamo come o una persona sporca o comunque una persona che ha fatto qualcosa di male. È andata così, la comunicazione di quegli anni era ancora una comunicazione che verteva sul fatto di comunicare alla grande maggioranza, c'è un problema, state lontani da quel problema. Ma se un problema esiste, come per esempio un'epidemia, perché c'è stata proprio un'epidemia di HIV, e un sacco di gente morta di AIDS, esattamente come è successo per il Covid, arriva qualcosa che non conosci e purtroppo le prime fasi sono drammatiche, così come oggi non andiamo neanche più in giro con la mascherina, anche se il Covid continua a girare, il primo anno se qualcuno ti starnutiva vicino lo portavi in tribunale probabilmente. Quindi il confrontarsi con un'epidemia del nuovo secolo, che è stata quella della HIV e dell'AIDS, ha creato proprio una sorta di stigma sociale che noi abbiamo introiettato. Io sono proprio figlia di quella generazione, quindi l'ho introiettato. Cioè, se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide, significa che mi devi evitare. Quindi la percezione che tu hai di te è quella che ti viene detta, sono quella roba lì.
Lei personalmente nel suo cammino, quanto anche ha contato dirlo, oltre che a se stessa, ma anche poi alle persone vicine?
Allora, nel racconto del libro racconta tutta la storia di come sono sopravvissuta al mio pregiudizio, alle terapie, al vivere questa doppia vita, che cosa hanno fatto io di questa informazione? Ci sono persone che hanno fatto molto peggio, ci sono persone che hanno fatto molto meglio. Io ho raccontato la mia storia, perché a un certo punto mi sono accorta che mi sono resa conto che questa narrazione doppia di me, dopo così tanti anni, era difficile digerire. Cioè, ormai sono talmente tanti anni che dico che racconto un'altra me, che è difficile far partire il processo inverso, ci voleva qualcosa di clamoroso, ma soprattutto è stato difficile per me rimettere insieme i pezzi, perché nel momento in cui ho ricevuto la diagnosi è come se avessi immediatamente scelto la via da percorrere, e quando me ne sono accorta l'avevo già percorsa. E quindi nel tempo, piano piano, poi nel libro racconto tante cose, alcune dinamiche che mi sono accadute nella vita a un certo punto mi hanno spinto a capire che nel momento in cui tu hai un segreto di cui ti vergogni, qualunque cosa sia, che sia una malattia, un fallimento, una morte, una preferenza sessuale, un qualcosa che tu pensi che gli altri in qualche modo possano giudicare negativamente, la nascondi, di fatto dai potere a tutto quello che hai fuori, tutto quello che c'è fuori. Nel momento in cui tu ti accetti per come sei, dove sei, qualunque cosa sia, e ti liberi da questo nascondiglio, è difficile che qualcuno possa arrivare a fare qualche disastro nella tua vita.
Elena Diciocio, io direi che è venuto il tempo di ascoltare una canzone. Se sta in nostra compagnia, abbiamo scelto David Bowie con Heroes, perché proprio nelle pagine del suo libro lei scrive: per me Bowie era l'ideale di tutto, quindi ci godiamo questa canzone insieme.
Grazie.
A lei, a dopo. Stiamo parlando a mille voci con la nostra ospite collegata al telefono, Elena Diciocio, del suo libro Cattivo Sangue. Abbiamo appena ascoltato David Bowie con Heroes e proprio adesso con Enrico Alberti ci stavamo chiedendo, no, questa cosa dell'HIV sembra una cosa così distante, perché oggi comunque fortunatamente la medicina ha fatto passi da gigante ed è una malattia dove nei paesi comunque occidentali dove ci sono i mezzi ci si può convivere. Però Elena Diciocio, sembra distante, però quanto è importante anche informare e sensibilizzare, come sta facendo lei anche attraverso il suo libro o le interviste che comunque rilascia alle varie testate?
Allora, è sempre un piacere sentire David Bowie, perché come avrei letto nel libro è proprio il mio artista preferito sotto ogni punto di vista. Io quando ho scritto il libro non pensavo di informare. Io stessa non avevo idea di a che punto fossimo con la comunicazione o con quello che la gente, con quello che si sapeva, con quello che si sa dell'HIV. È come se fossi rimasta chiusa in una bolla tutta mia, e quindi il pregiudizio ce l'avevo anch'io su questa, su questo argomento. Non pensavo che potesse servire a qualcosa. E devo dire che mi fa piacere, mi fa contenta, perché condividendo la mia storia, in qualche modo io stessa ricevo tante informazioni, punti di vista diversi, nuovi. E le persone che vengono alle presentazioni sono tutte diverse. C'è chi conosce perfettamente l'argomento, chi è terrorizzato dalla malattia per sentito dire di vecchio stampo, chi vuole avere informazioni nuove perché di fatto la comunicazione non c'è. Ed è una cosa che mi hanno fatto notare spesso, mi hanno detto la cosa che è triste, uno degli aspetti tristi non solo per me Elena ma per tutte le persone positive, ma in generale per come dire la società, è stato il fatto che per non parlare di una malattia che, ripeto, è stata identificata legata a un aspetto sessuale, quindi non bisogna parlarne perché soprattutto in Italia è un argomento sempre rimasto tabù, cosa che negli altri paesi non è successo. Per esempio in Svizzera il protocollo di U uguale U insomma è arrivato molto prima che in Italia. Mi ricordo che io venivo a vedere le indicazioni del Dipartimento di Sanità svizzero, che erano molto più avanti rispetto a quelle italiane, e dicevano e raccontavano quella che è la condizione attuale: U uguale U, undetectable, untransmittable, virus non rilevabile nel sangue per persone sieropositive in trattamento con viremia azzerata, significa non infettivo, non trasmissibile in nessun modo. Quindi io sono esattamente come tutti gli altri. E mi hanno fatto notare quanto non sono neanche stati celebrati i successi della medicina, che nel giro di 20 anni ha permesso a persone che morivano per le cure, perché erano eccessivamente pesanti, ma era come dire la prima fase, di avere una vita assolutamente normale, senza, con pochissimi effetti collaterali. Io addirittura faccio un'iniezione bimestrale e mi dimentico le pastiglie oggi, proprio oggi, in questo momento in cui ti sto parlando. E mi ha fatto capire quanto la paura, la vergogna è proprio espansa, cioè la espande in ogni angolo della società, ci fa stare comunque fermi sul chi vuole dire non parliamo di questa cosa, ma non parliamo neanche dei successi, di una cosa grandiosa che l'essere umano è capace di fare. E poi il libro un po' è questa, perché è vero che c'è anche la storia, il libro ha tante facce, se l'hai letto, se l'avete letto, ha tante facce, è duro per certi versi, ma anche degli spunti divertenti, io comunque sono un'attrice brillante, faccio comicità, quindi per me l'aspetto paradossale delle cose diventa fonte di gioia, perché se non hai uno sguardo propositivo nella vita non vai avanti. E nel libro c'è, come dire, la storia di come ci si ricostruisce, perché lì mi sono rotta, ma poi mi sono ricostruita, e c'è tutto questo passaggio, e noi abbiamo la capacità sempre di ricostruire qualche cosa, di trovare una soluzione buona e funzionale, sia che siamo nel nostro piccolo soggiorno di casa, sia che siamo dei ricercatori di fama mondiale che a un certo punto danno la svolta per decine di milioni di persone.
Elena Di Cioccio, prima di salutarla, abbiamo ancora una manciata di un minutino direi, cosa si sentirebbe di dire a chi riceve oggi un referto di sieropositività?
Ma no, guarda, oggi è completamente diversa, oggi non c'è niente da temere, non c'è nessun aspetto medico da temere, l'unico aspetto è veramente il senso di sé. Poi io non do mai consigli, perché comunque ci ho messo tanto tempo a processare le mie informazioni. Quello che posso dire è che come la mia vita è completamente cambiata, cioè dal coming out di marzo è proprio, cioè, la felicità che si prova nell'essere nella libertà di essere chi si è straordinaria, cioè è straordinaria, è qualcosa che non so neanche spiegare bene a parole. È quello che ho sempre cercato, finalmente poter essere libera di essere me stessa, punto.
Elena Di Cioccio, grazie mille, ricordo
grazie
il suo libro Cattivo Sangue, edito da Vallardi. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.